Basilicata Cultura. I Padula di Matera, da Vaticali ad affermati imprenditori. Seconda parte. I Padula aprono la loro prima azienda. I due fratelli divennero imprenditori. Con slancio e passione gestirono il grande molino pastificio al vino per una decina d'anni. L'impianto era costituito in quegli anni da 38 vani articolati su tre piani, 18 vani al piano terra, 18 vani al primo piano e 2 vani al secondo piano. Dotato già di un impianto della ditta Bühler, con motrice termica di 20 cavalli, 3 torchi compresse idrauliche, gramolatrici e tracciatrici, che raggiungeva una produzione annua di 30.000 quintali di pasta, destinati al mercato lucano e pugliese. Nel dopoguerra, precisamente nel 1947, entrarono nella società i fratelli Quinto, mentre cedette la sua quota a Giura Longo. L'anno seguente lasciarono la società anche Volpe e Tortorelli, per rimanere come unici proprietari i Quinto e i Manfredi. Il primo espressione della nuova borghesia intellettuale materana e la seconda appartenente ad una ricca famiglia di proprietari terrieri di pisticci. I Padula, che prima di prendere in fitto lo stabilimento al vino, avevano già nel 1935 acquistato il vecchio mulino pastificio, la macchia Tortorelli, rimasto inutilizzato, pur affittuari dello stabilimento, preferirono non partecipare all'acquisizione dell'impianto al vino, che aveva bisogno di numerosi investimenti tecnologici per vincere la concorrenza. Preferirono puntare sul vecchio mulino pastificio, la macchia Tortorelli, in via Lucana, nelle vicinanze dell'odierna provincia, con l'idea di farne uno stabilimento avanzato per tecnologia e novità, annullando tutti i movimenti manuali del passato, in quanto gli impianti erano costituiti da un mulino con un vecchio sistema di macinazione azionato con l'energia elettrica, e anche il pastificio era formato da una impastatrice, da una gramola e da una pressa idraulica che rendeva una produzione molto limitata. Furono anni di grande sviluppo e fermento. Dopo il definitivo abbandono dello stabilimento al vino, solo nel 1948 l'ex pastificio Molino, la macchia Tortorelli, iniziò ad andare in produzione. Un accorto ampliamento e l'utilizzo di nuove macchine con i diagrammi di produzione adatti ad un migliore sfruttamento del chicco del grano e che riducevano i tempi di lavorazione aumentarono vertiginosamente la quantità di pasta prodotta. In sostanza, la tecnologia aveva ideato una nuova macchina capace di realizzare la funzione dell'impasto, della gramolazione e della trafilazione. Per il molino si passò dal vecchio sistema a recupero con relativo aggravio di una numerosa manodopera al sistema graduale. Negli anni 50 la macinazione fu portata ad un livello qualitativo e quantitativo di eccellenza, in quanto forniva la semola di grano duro a molti importanti pastifici del territorio nazionale. I Padula iniziarono a programmare un'impresa che non si limitasse solo a produrre uno standard di alta qualità, ma che procedesse anche a commercializzare e a diffondere il prodotto. La prestigiosa ascesa sociale attraverso la politica. Sta di fatto che i due fratelli Padula divennero per i materani sinonimo di stima e affidabilità. Lo si evince chiaramente prima dalla nomina di sindaco che Giovanni conseguì nell'immediato dopoguerra con provvedimento prefettizio e in seguito riconfermato dal responso popolare delle elezioni amministrative. Incarico che esercitò dal 1948 al 1952 con grande spirito di servizio. Non imponente nella figura ma deciso nel fare, molteplici furono i suoi sforzi e interventi nei riguardi delle fasce più deboli della comunità materana. Lottò in principal modo affinché la classe dirigente del paese non dimenticasse i bisogni dei suoi concittadini, che, specialmente quelli che abitavano nei Sassi, avevano gravi necessità. grazie alle sue continue pressioni, ottenne dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi il via nel 1951 ad una legge speciale per un piano di risanamento dei Sassi, che vide l'approvazione finale del Senato proprio allo scadere del suo mandato in qualità di sindaco nel maggio del 1952. Memorabili sono rimaste nell'immaginario collettivo le sue insistenze personali presso il Ministero dei Lavori a Roma o presso la Cassa per il Mezzogiorno, per rintracciare pratiche che sarebbero rimaste inevase senza un suo personale intervento. I suoi impegni istituzionali non si fermarono solo a quelli di primo cittadino. Fu il presidente della Camera di Commercio di Matera dal 1946 al 1959, che, servendosi della sua forza persuasiva, riuscì a portare in porto la realizzazione della centrale ortofrutticola a Metaponto. Ma non solo, riuscì agli inizi degli anni 50 a scuotere l'opinione pubblica nazionale e quella intellettuale, ospitando valenti economisti, sociologi, urbanisti, al fine di veder rinascere la sua Matera. Se Giovanni seguì anche la carriera politica, Emanuele invece rimase per carattere e forma mentis vincolato alle problematiche aziendali. Se la riservatezza era insita nel suo modo di essere, non di meno la sua inossidabile perseveranza nel raggiungere gli obiettivi era una qualità fondamentale per l'impresa di famiglia. Oltre a conoscere le macchine, era in grado di produrre paste con prodotti sempre ottimali. Inoltre era nelle condizioni di reinventare l'organizzazione del lavoro in funzione dei vari e continui imprevisti che si verificavano. Era, in poche parole, capace di coniugare la sua enorme professionalità con l'intelligenza, l'inventiva e la possibilità di far fronte alle esigenze più impensate. I due fratelli negli anni 50 si resero conto che l'azienda, per essere competitiva, aveva bisogno di rinnovarsi continuamente. Fu un periodo di duro lavoro che servirà a porre le basi per il successivo sviluppo degli anni 60. La sostituzione e l'aggiornamento delle macchine procedette per gradi. L'ammodernamento era una necessità imprescindibile. Le nuove macchine presenti sul mercato avevano reso antieconomiche e superate quelle precedenti. Le macchine di seconda generazione stavano rapidamente modificando lavorazioni e mercati. La più grande svolta tecnica degli anni 60 consistette nella realizzazione di un più moderno e dinamico sistema di essiccamento dei prodotti. Tecniche più rapide e più sicure permisero di commercializzare un prodotto sempre migliore in un tempo sempre minore. Per il pastificio si pensò ad un totale trasferimento in via Cererie, che avvenne nel 1960, ma che andò in produzione nel 1963, stesso anno della morte di Giovanni Padula, mentre Emanuele era morto l'anno precedente. Con linee automatiche continue e moderne, 24 ore su 24, con le macchine immesse nel mercato dalla Braibanti. Ormai si poteva contare la presenza di ben 150 operai fra il molino e il pastificio, che si alternavano in tre turni, che davano una produzione utile all'azienda Padula di ben 1200 quintali di grano al giorno. Grazie ad un misto di antico e moderno, senza dimenticare quella tradizione che si proiettava nel futuro, i Padula divennero una delle più grandi industrie pastiere del sud d'Italia. Nel 1971 seguì sempre in via Cererie l'inaugurazione di un silos, capace della ricezione e conservazione del grano, dove la famiglia Padula aveva in mente l'idea di trasferire nel futuro anche il molino per completare il ciclo totale della riqualificazione ed ampliamento in un'unica sede, con il lungimirante progetto di trasformare lo stabilimento di via Lucana in un fabbricato di civile abitazione, progetto straordinariamente all'avanguardia, che il destino ha voluto invece che fosse la fine di un'epoca memorabile per l'industria molitoria materana.